Galán. La astronomía es finalmente al liceo.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti cari radioascoltatori, care radioascoltatrici, benvenuti nella nostra seconda rubrica, sì, siamo già due, della Via Lime. Oggi siamo sempre io e Matteo, un mio carissimo amico, ma in più abbiamo un ospite speciale. Questo ospite è il professor Tenelli, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, professore, noi l'abbiamo chiamata qua perché oggi volevamo trattare un argomento abbastanza complicato, ossia i buchi neri. Ma prima di passare all'argomento io volevo chiederle, lei... Quando abbiamo chiesto di venire qua ci ha detto che è appassionato di astronomia. Dov'è che è nata questa passione?
Grazie dell'invito, tra l'altro. La passione dell'astronomia è sicuramente una delle prime passioni, già da quando ero bambino, ragazzino. Involontariamente forse me l'ha trasmessa un po' anche mia mamma, dandomi ogni tanto qualche articolo da leggere, qualche rivista che parlava dell'esplorazione dello spazio, delle sonde. Mi ricordo... Andavo elementari, c'era la notizia che la sonda Voyager aveva raggiunto il pianeta Nettuno. Ecco, cose che leggevo senza saperne molto, ma poi da lì via mi sono sempre più appassionato. E anche a scuola, insomma, inizia a piacermi di più anche la matematica, la fisica, quando andrò al liceo. E via, adesso tocca a voi.
Lei insegna fisica nel nostro liceo, sia al liceo di Mendrisio. Ma quando lei ha ottenuto la laurea all'università, su che cos'è che ha fatto? Ha fatto astrofisica oppure altre?
Ho cominciato con fisica generale, fisica sperimentale, poi gli ultimi due anni mi sono specializzato proprio su alcuni dei temi dell'astrofisica, in particolare quella delle stelle, del sole, e per cui ho fatto un lavoro di diploma su un tema di astronomia, di astrofisica.
Bene, allora potrà aiutarci ancora di più. Io volevo chiederle come nasce un buco nero e che cos'è in fondo un buco nero?
Domande semplici, eh?
Già. Siamo con quella...
Allora, un buco nero è un oggetto astronomico particolare. È stato previsto già diversi decenni fa. Lo prevede anche la teoria della relatività di Einstein. E sperimentalmente è stato effettivamente individuato a partire dagli anni 60-70, con conferme, diciamo, a partire dagli anni 80. Ci sono due famiglie di buchi neri, quelli giganti, diciamo così, che sono...
I supermassicci.
Supermassicci, che troviamo al centro delle galassie.
Anche questo verrà approfondito più tardi con un paio di dati tecnici.
E poi invece abbiamo buchi neri, diciamo più, tra virgolette, comuni, che sono quelli generati o che si possono generare dalle esplosioni delle supernove, cioè dalle stelle massicce dell'ordine di diciamo così, superiore alle 10-12 masse solari, al termine della loro evoluzione, del loro sviluppo, sono talmente massicce che il nucleo, che in quello stadio è formato prevalentemente dal ferro, collassa su se stesso e la stella, tutti gli strati esterni vanno addosso a questo nucleo collassato, rimbalzano. Quindi dall'esterno c'è proprio l'impressione di un'esplosione stellare, ma il nucleo, essendo così massiccio, collassa in un punto che matematicamente viene chiamata singolarità, no? Un punto infinitamente piccolo, però dotato di massa, talmente intensa la gravità di questo punto, di questo buco, che nemmeno la luce riesce a scappare via. E quindi ecco perché viene chiamato buco nero. Il buco nero ha la caratteristica di avere proprio un campo gravitazionale talmente intenso che se uno si avvicina troppo non riesce più a scappare. Talmente intenso che appunto anche la luce, entro un certo limite, che questo limite viene chiamato orizzonte degli eventi, oltre questo limite non riesce più a sfuggire. E diciamo che anche solo avvicinandoci la gravità è talmente intenso che si parla di effetto spaghetto, effetti spaghetti. Verremmo, diciamo, allungati, distorti completamente, proprio perché a distanza anche di soli pochi metri o pochi centimetri la gravità è talmente diversa e sempre più intensa che non riusciremo proprio a stare nelle vicinanze.
E quando un pianeta adesso, ormai guardando i film come Guerre Stellari, tutti i film ambientati anche un po' nello spazio, si vede sempre questo buco nero che risucchia un pianeta. Che cosa succede quando un pianeta nella realtà viene risucchiato da un buco nero? Esplode oppure si conserva?
No, di per sé non riesce nemmeno quando si avvicina a mantenere la sua forma. Già solo avvicinandosi, di solito c'è sempre materia, infatti, che collassa in un buco nero, e questa materia gli orbita attorno, sempre più vicino, sempre più vicino, e avvicinandosi aumenta sempre la gravità e anche la velocità di rotazione, per cui un pianeta verrebbe distrutto prima ancora di caderci dentro, diciamo così, proprio per questo effetto intenso della gravità. Quindi sarebbe già disintegrato, sgretolato, ci sarebbe un fiume di materia, di rocce, anche incandescenti, che pian piano collassano e vanno addosso al buco nero, diciamo così. Ecco, anche il film Interstellar rappresenta un buco nero, però certe immagini sono ancora, diciamo così, un po' fantascientifiche. Però l'oggetto è concreto e c'è materia che effettivamente va addosso al buco nero, aggiungo, è proprio per quello che li abbiamo scoperti. Questa materia che collassa nelle vicinanze di un buco nero emette una radiazione elettromagnetica, perché diventa incandescente a furia di scontrarsi e sgretolarsi, e noi vediamo questa radiazione soprattutto nei raggi X, e che individuiamo proprio come materia che si aggrega e collassa attorno a un buco nero che appunto è invisibile, il punto centrale.
Sì, e un'altra cosa che io avevo letto un po' informandomi per questa rubrica, che esistono i viaggi spazio-tempo. Avevo letto una cosa così, se è solo fantascienza o se è possibile, se uno riuscisse a resistere a un buco nero, cosa poco probabile, c'era scritto che potrebbe fare un viaggio spazio-tempo, se è possibile o no.
Ah, diciamo così, c'è un effetto interessante, ma non c'è bisogno del buco nero. Il buco nero lo, diciamo, rende molto macroscopico questo effetto, che è un effetto della relatività generale di Einstein. E cioè che se viaggiamo a velocità molto elevate si intende vicino alla velocità della luce, per noi che viaggiamo a quelle velocità il tempo scorre più lentamente. Ma questo effetto avviene anche quando siamo vicini a dei campi gravitazionali molto intensi. Per cui, ecco, anche qui è già stato fatto questo esperimento, un orologio atomico, due orologi atomici gemelli, che quindi segnavano il tempo in modo perfettamente identico. Questi due orologi atomici, uno è rimasto a Terra, uno è stato messo in orbita attorno alla Terra, e dopo diverso tempo è ritornato a Terra e non erano più sincronizzati. Per pochi microsecondi, ma questa mancata sincronizzazione non era possibile spiegarla con un difetto. Era proprio esattamente quel lasso di tempo mancante dovuto alla relatività di Einstein. E quindi figuriamoci in un buco nero, questo effetto verrebbe massimizzato, per cui si avrebbe un orologio che segna, non so, due ore di tempo, e quello che invece è stato in orbita, è passato in orbita attorno a un buco nero, magari segna pochi secondi, insomma, scorre veramente molto meno velocemente.
Però, volevo, come ho già detto prima, volevo approfondire un po' la scoperta dei buchi neri. Allora, elencandovi un paio di dati importanti. La prima è il 1684, quando lo scienziato inglese Sir Isaac Newton scopre la forza di gravità, che spiega l'origine del mondo e del sistema solare. Qua si comincia un po' ad addentrare nel campo. Nel 1916, invece, l'astronomo Carl Schwarzschild prevede la presenza dell'universo di oggetti densissimi la cui forza di gravità non permette nemmeno alla luce di sfuggire. Mentre nel 1967, come già detto in precedenza dal professor Danielli, il fisico americano John Wheeler inventa il termine buco nero per descrivere tali oggetti. E nel 2002 alcuni astronomi tedeschi annunciano di aver scoperto un buco nero al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Ma il Sole potrebbe diventare un buco nero o no?
Il Sole, stiamo tranquilli, non diventerà di sicuro un buco nero perché non ha la massa sufficiente. Dicevo prima che per formarsi un buco nero ha bisogno di una stella originale di almeno 12, 13, 14 masse solari. Quindi sono le cosiddette supergiganti rosse, o ipergiganti rosse addirittura. Il Sole rimarrà invece, è una piccola stella nella media delle taglie stellari che abbiamo nella Via Lattea, quindi non c'è problema.
Volevo anche chiederle un'altra cosa. Lei, quando prima ha parlato di creazione di un buco nero, intendeva l'implosione di una stella oppure un'altra cosa completamente diversa?
Sì, è quello, il collasso o l'implosione.
Okay.
All'interno delle stelle abbiamo delle reazioni nucleari che formano diversi elementi pesanti. L'ultimo elemento che formano al nucleo è il ferro. Oltre a quello, non riescono questi meccanismi di reazione di fusione nucleare a generare altri elementi. Gli altri si formeranno poi in altri modi. E questo nucleo di ferro alla fine non riesce a reggere la massa di tutta la stella, la pressione enorme di tutta la stella, e questa pressione lo fa collassare. Tutti gli atomi si avvicinano, si fondono tra di loro, diventa una stella di neutroni, nel migliore dei casi, e nel peggiore, tra virgolette, se neanche la stella di neutroni regge, collassa a formarsi appunto fino a formare un buco nero. Quindi diciamo così, il buco nero stellare, come diceva prima anche il compagno, è proprio dovuto alla morte di queste superstelle giganti, queste stelle massicce. E poi possono alla loro volta fondersi, buchi neri o più stelle o più buchi neri, quelli diciamo dell'ordine delle mille masse solari. E al centro delle galassie abbiamo buchi neri dell'ordine dei milioni e miliardi di masse solari, come era stato appunto detto prima.
Una piccola domanda: il buco nero al centro della nostra galassia non è che potrebbe in un certo modo risucchiarci fra un po'?
No, la Via Lattea è talmente grande, non abbiamo neanche idea di cosa vuol dire. Il diametro, diciamo così, della Via Lattea è 100.000 anni luce circa. Vuol dire che a viaggiare alla velocità della luce fosse possibile, ci metteremmo 100.000 anni solo ad attraversare la galassia, per dire quanto è grande, e contiene 200 miliardi di stelle. No, diciamo, non c'è pericolo. Tende a ingrossarsi finché c'è materia che gli va addosso, che diciamo così, la materia attorno è destinata a collassare sicuramente addosso al buco nero e ingrossarlo ancora di più. Ma non finisce col mangiare, diciamo, tutta la galassia. L'evoluzione porterà poi ancora ad altro. Ma okay, qui una storia ancora lunga.
Ci ha rassicurati.
Sì.
Poi, se non sbaglio, il Sole è anche una stella giovane, quindi anche se avesse la massa non dovrebbe...
Sì, ha circa 4,8 miliardi di anni, e per altri 4-5 miliardi di anni avremo ancora il nostro Sole, e appunto poi morirà da gigante rossa, ma quel che resterà sarà una nana bianca, quindi una piccola stellina bianca che poi pian piano si spegnerà. La Terra, diciamo che è destinata già nella fase di gigante rossa del Sole a essere inglobata, quindi non ci sarà più la Terra come conosciamo.
Fra 3 miliardi di
anni. Ma comunque passano ancora 3-4 miliardi di anni.
E allora siamo tranquilli, fra 100 anni non ci siamo più. In ogni caso,
dormiamo sonni tranquilli.
Ecco. Io penso che qua la rubrica sia finita, non so se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa.
Devo avere paura dei buchi neri perché non ne abbiamo qui nelle vicinanze, per fortuna.
Io chiudo qua la rubrica e ci sentiamo il prossimo mese. Ciao.
Grazie a tutti.
Arrivederci.